Città del Capo Radio Metropolitana presenta Le morte al Dio di Pouvrette, ovvero Francesco Roncati e il repertorio dei matti della città di Bologna. Documentario radiofonico in 6 parti di Roberto Benatti e Franco Foschi, realizzato nell'ambito della ricorrenza del trentennale della legge 180, col patrocinio dell'Assessorato alla Sanità e Sociale della provincia di Bologna. Sceneggiatura di Franco Foschi. Ricerche d'archivio. Roberto Benatti e Francesco Rosa in collaborazione con il personale dell'Archivio Storico Provinciale e dell'Istituzione Gianfranco Minguzzi. Musiche originali di Giuseppe Cervino. Ringraziamo il maestro William Matteuzzi per averci concesso di utilizzare il brano introduttivo Che dici, o parola del sogno, da lui interpretato, tratto dal CD William Matteuzzi Rare Songs, lirica da camera, musica di Francesco Paolo Tosti, regia di Roberto Benatti.
Il documentario radiofonico è dedicato alla memoria di Gianfranco Miglietta, amico e attore, tragicamente scomparso dopo la realizzazione di questo lavoro.
Terza puntata. Viaggio al manicomio. Tratto dal volume Una passeggiata al nuovo manicomio di Bologna, pubblicato nel 1869.
Io so che il vampianto mi guasta le ciglia, dall'ombra si lunga. Oh vita, e una lacrima basta a spegner la face consunta. Ben so che nell'ansia mortale si sfalla mia bocca riarsa e un alito vita mi vale a sperder la cenere scarsa.
Riassunto delle puntate precedenti. Con grande caparbietà, il dottor Francesco Roncati, direttore del manicomio provinciale di Bologna, grazie all'aiuto del famoso professor Rizzoli e a quello imprevedibile del colera, riesce a far trasferire gli alienati dal fatiscente malsano ospedale Sant'Orsola all'ex convento delle Salesiane in via Sant'Isaia, acquisito vincendo la concorrenza dell'esercito. La notte del 12 settembre 1867, un'insolita processione di matti e infermieri attraversò a piedi la città, silenziosamente, per raggiungere la nuova sede del manicomio e lì iniziare la lunga storia di quell'insediamento.
Era finalmente, dopo alcuni giorni di pioggia insistente, arrivato un bel sereno. La limpida giornata di aprile mi diede il desiderio di uscire in compagnia di un amico, il caro Nicolò. Lo raggiunsi e concordammo una saporita colazione al Cannon d'Oro. Fu durante la conversazione, che riempie naturalmente tali attimi, che l'amico mi fece una ben strana proposta.
Caro Adalberto, devi sapere che qualche giorno addietro ebbi la fortuna di visitare il nuovo manicomio di via Sant'Isaia. Ti dirò, ne presi tanto diletto che vi ritornai il giorno dopo. Vorresti tu accompagnarmi in una terza escursione? Ti assicuro che te ne ritroveresti contento.
Per quanto bizzarra, la proposta non mancava di fascino. Poter vedere quello che sempre si cerca di occultare stimolava massimamente la mia curiosità. Ma mai avrei pensato di ricevere quell'impressione di tristezza e gaiezza assieme, così speciale, tale da non cancellarsi più per tutta la vita. Fu un medico il primo a dimostrarci completa disponibilità, il dottor Zani. Stava considerando, con l'economo dell'ospedale, l'impossibilità di dimettere certi pazienti che non avrebbero saputo dove andare, ma interruppe volentieri la discussione per accompagnarci nella peregrinazione all'interno del grande agglomerato. Era una persona talmente gradevole che dopo pochi minuti di conversazione ebbi la sensazione di conoscerlo da sempre.
Come possono vedere lor signori, questo bel prato che ci separa dalla strada Sant'Isaia sarà un giorno colmato di belle aiole di arbusti e fiori, cosicché tutti ne avranno una bella vista che li farà pensare bene. Laggiù, all'ingresso attuale, faremo posizionare un'elegante cancellata che lascerà scorgere nel prospetto dell'architettura che questo non è un luogo cattivo. Di rimpetto a Vianova metteremo invece l'ingresso vero e proprio del manicomio, che sarà a destra fiancheggiato da un muro che circoscriverà il giardino per i signori.
Certo, sapevo che pure i ricchi soggiacciono alla sorte dei poveretti, e come tutte le più comuni malattie, anche quelle della mente, ben peggiori, mostrano che siamo tutti caduchi, ricchi e poveri, quale che sia il pane e l'educazione del povero o il manicaretto e l'istruzione del ricco. Chiesi comunque al dottore se la pensasse come me.
Mio caro signore, che giova avere tesori quando ne incolga una pazzia? E questa, in quale splendido palazzo potrà mai essere curata? Ci vogliono luoghi acconci come questo, ci vogliono famiglie esperti e istruiti alla bisogna e medici che convivano sempre con i malati.
Lei, signor, non è molto. Che assai più facilmente un pazzo possa guarire in un ospizio accomodato all'interno piuttosto che in una casa propria qualsiasi, poiché in questo modo è garantito l'isolamento da parenti e amici, che in molte circostanze è imperiosamente richiesto.
Ben detto! Un viso noto, un qualunque oggetto, tutto può richiamare idee ed affetti che al contrario debbono tacere per qualche tempo o magari tacere per sempre.
I due parlavano, ma io rimuginavo. Pensavo a questi signori che magari avessero dovuto trovare ricovero al vecchio manicomio di Sant'Orsola, che ebbi la disgrazia di frequentare, e preferisco dimenticare il perché. Un signore non avrebbe mai accettato, neppure pazzo, di finire colà. Quindi chiesi al dottore: ma tali signori avranno camere, vitto, servi comodi, agi, ricreamenti adatti alla loro condizione privilegiata?
Certissimamente. Vedete colà, quel secondo piano? È destinato tutto ai signori. Ha appartamenti con aria e luce sia a levante che a ponente, con una prospettiva quindi dilettevolissima. Inoltre ad ogni camera sarà congiunta quella del servo. Non vi saranno inferriate e nessuna ombra di reclusione. E vedete là, nel lato rivolto a mezzodì, avranno sala di teatro e musica, biliardo, biblioteca e quant'altro di utile. E inoltre un'elegantissima e gran sala per i bagni.
Inoltrammo poi, attraverso i giardini, lungo un magnifico porticale che conduceva a uno dei prati dei malati tranquilli. I miei compagni di percorso parlavano delle mille preziosità che quell'istituto avrebbe contenuto. Mentre li ascoltavo, pensai con stupore che forse era la prima volta che sentivo parlare dei matti in maniere tanto differenti, cioè rispettose.
Ma vi sarà una rigida separazione tra uomini e donne? Al vecchio manicomio so che questo non rappresentava per certo una priorità.
Certo che vi sarà, ma non solo. Vi sarà una separazione netta anche tra i vari tipi di infermi, perché ciò che può andar bene, prendiamo, a un tranquillo che ha tentato il suicidio, può non andar bene per un paziente agitato.
Può farmi qualche esempio, dottore?
Prendiamo chi ha tentato il suicidio. I suoi ambienti saranno piuttosto spogli e facilmente visitabili, perché costoro necessitano di controllo stretto e continuo. Le sezioni degli agitati saranno in serrata vicinanza con i bagni, perché questi, per cura, necessitano di lavaggi frequenti. Dove staranno i paralitici ed epilettici, tutto dovrà essere messo ad asfalto molto liscio, perché non abbiano di incontrare troppi ostacoli. E via dicendo.
Ammirammo ancora molti sistemi perspicaci con cui i curatori dei matti si ingegnavano di trovare praticità per i servizi e utilità per i pazienti, nonché doveri improntati al rispetto per la cittadinanza vicina, che non soffrisse troppo dei rumori provenienti dal manicomio. A un certo punto della passeggiata incontrammo però un tale che attentamente ripuliva pietre usate ed era, a vederlo, del tutto contento.
Buongiorno, eccellenze reverendissime. Sono veramente onorato di essere qui in questa reggia e di partecipare, ma però all'incirca, senza, più o meno verso chissà quando. Certo che noi nobili...
Vedete, si ritiene l'erede dei Pallavicini.
L'uomo mi si avvicinò chiamandomi di nuovo eccellenza, ma subitamente cominciò a fare dei versi e dei gestacci, che terminò solo quando il dottor Zani gli rivolse la parola sottovoce, come se avessero un accordo segreto tra loro. Poi l'uomo mi si avvicinò e mi offrì del tabacco.
Ma venite, amico mio, seguitiamo per questo corridoio e arriveremo in quella che chiamano la piazza. Vi troveremo una folla di gente, tutti al lavoro.
In effetti, visto il brulicar d'iniziativa, mi parve di essere in un cantiere votato all'edilizia. Ma ben presto, occhieggiando con più precisione, movenze e abbigliamento, rivelavano incontrovertibilmente che per molti degli operatori trattavasi di pazzi.
Dite bene, caro amico. Molti deboli di mente vengono a fare ufficio di manovali, si mescolano a piacer loro a muratori e mentre fan cosa proficua recano sicuramente vantaggio alla loro salute fisica e morale. Pensate, per, mettiamo, 200 persone di professione che lavorano attualmente al perfezionamento del manicomio, ci sono almeno 300 pazzi che scodinzolano loro attorno, volendo dar contributo di sé alla revisione dei palazzi e dei prati.
Tutto ciò mi parve bellissimo e degno d'onore. Provai ammirazione e siccome, si dà il caso, io giri sempre con in tasca alcuni confetti, presi a distribuirli ai pazzi a me più vicini nella camminata. Mal me ne incolse. Subito venni circondato, ma salse quella schiera di poverelli che stendevano le mani e insieme coi confetti chiedevano un sigaro, un giornale, altri una camicia, qualcuno delle monete. Quando il traffico attorno a me cominciò a divenire appena importuno, bastarono poche parole del dottor Zani, decise, alte, perché il crocchio si sciogliesse rapidamente e tutti riprendessero le loro occupazioni.
Vedi, Adalberto, anche la pazzia cede all'ordine. Sa, caro dottor Zani, di cosa mai parlammo nelle mie visite precedenti? Di spese. Il vedere tanta gente al lavoro, il sentire parlare di tanti progetti, mi fa immaginare una cifra impressionante per la costruzione di codesto ospizio.
Soddisfo subito la sua curiosità. C'è una previsione di spesa attorno alle 500.000 lire.
Ma è una cifra spaventosa.
Non è poi tanto spaventosa. Se avesse dovuto erigere per Novo, ci sarebbero voluti almeno 3 milioni di lire. Tanto appunto ha speso di recente Zurigo per un manicomio capace di 300 individui, mentre noi, con la sesta parte di spesa, lavoriamo per 400. Hola Antonio, tutto bene?
Io per me andrebbe anche bene, ma mi sa dire, dottore, perché tutti i giorni, dico tutti i giorni, stampano il giornale alla rovescia. Ho provato a leggere a piedi in alto, appoggiato alla testa, ma non riesco nemmeno a leggere la prima pagina. Dico che non c'è più, c'è più religione, dico, non c'è più religione.
Vie più passeggiavamo, vie più l'entusiasmo del dottor Zani si impennava. Se saltò nell'affermare che si avrebbe avuta l'illuminazione a gas, che ci sarebbe stato un motore centrale a vapore per distribuire l'acqua per tutto l'asilo, che la farà ascendere nella torre per le docciature, che la fornirà per i bagni nel piano superiore e inferiore.
Avremo anche 24 tinte di finissimo marmo di Carrara.
E ditemi, dottore, è vero che ci saranno anche speciali finestre inventate di sua persona dal professor Roncati?
È vero, ed è un'invenzione davvero geniale, perché saranno così congegnate che serviranno alla sicurezza, siccome ferriate, ma senza averne la brutta vista di esse. Ma lasciatemi dire un'altra cosa di cui sono davvero orgoglioso. Saranno del tutto banditi i pagliericci. Ogni paziente avrà il suo proprio giaciglio in ferro, per favorirne massimamente la pulizia.
E un'altra cosa che ti stupirà, caro Adalberto, saranno i cessi, tutti dotati ad acqua secondo il sistema inglese e con acqua abbondante che scorra solo all'aprirsi e chiudersi dell'uscio, acciocché il malato non abbia gusto nel sciupare l'acqua.
La passeggiata continuava di buona lena. Il dottor Zani ci tenne in particolar modo a che visitassimo una casetta nel mezzo del giardino, presentemente trasformata in bottega di un pazzo fabbro ferraio di nome Ernesto. Costui, indesiderato tanto alla società quanto alla famiglia, era da poco tornato per la terza volta al manicomio e la causa era l'abuso di vini e liquori. Dal temperamento feroce, s'era dimostrato il principale nemico di se stesso, da avere in vari modi tentato di suicidarsi.
Ora, per un lieve compenso, è lieto del lavoro che ogni giorno gli viene apparecchiato. Ernesto se ne rimane contento, anzi, si cura esso stesso dei ferri di bottega e chiede di stare alzato fino a tardi la sera per attendere alle gradite occupazioni.
Non potremmo allora definirlo guarito?
Potremmo, certo. Già che si è in questa sede liberato dalla schiavitù del bere. Ma se uscisse di qui, nel giro di poche ore e di nuovo, sarebbe, per alienazione mentale, scandaloso e turbolento sulla pubblica via o nella sua famiglia. Un giorno, una sua figlia maritata e gravida, solo vedendo il padre di lontano e non sapendo che era uscito dal manicomio, per lo spavento, abortì.
Eppur sembrava ora così quieto. Notai a questo proposito che un solo uomo vidi con quegli speciali corpetti di contenimento una di quelle casacchette con le maniche lunghe e chiuse l'una dall'altra. Non potei esimermi dunque dal domandare all'eccellente dottore se tal pratica fosse frequente e non creasse disagio.
Frequente? Per carità! Sono pochissimi coloro ai quali tal pratica necessita. Spesso nessuno, o al massimo due o tre di coloro che potrebbero inveire contro se stessi o gli altri. Inoltre, direi che il disagio è quasi inesistente. Come lor signori possono vedere, essi possono passeggiare liberamente. Il costringimento consiste nell'avere il solo movimento delle mani impedito. Spesso, ciò si ottiene anche solo con alcuni più agili manicotti di pelle. E gli è poi naturale che tale sgradevole espediente ci si trovi costretti ad usarlo talvolta per giorni talvolta per ore solamente.
Ma sono davvero così pochi come dite i cattivi?
Certamente. E la causa è che ora hanno il mezzo di lavorare. È proprio il lavoro ad essere un gran mezzo di cura. Noi, sapete, ne abbiamo ogni giorno la prova. Anche il più fantastico, il più inquieto dei malati, quando si mette al lavoro, lascia le idee deliranti, agevola le sue funzioni digestive e dorme meglio.
E quindi procacciate voi il lavoro agli infermi?
Certo, e qui sta il progresso dell'arte. Mi fate ricordare di quando la scuola di malattie della mente propugnava il concetto di necessaria denutrizione del paziente. Si doveva sottoporre alla pena della fame quelli che non volevano lavorare, come se chi è demente potesse ragionare.
Ah, ora capisco. Mi ricordo che un tempo gli infelici abitatori dei manicomi che avevo la ventura di visitare apparivano torpidi, inerti, passivi, cachettici. Nessuno dava loro da mangiare.
E dopo un ancor lungo e curioso camminare, condito di preziose informazioni che il dottor Zani dispensava vie più volentieri, giungemmo al fine in un settore del manicomio che fortemente mi incuriosiva. A mezzo di un lungo corridoio, apertosi un uscio, ci trovammo dunque nel reparto delle donne. Si trattava di un ingegnoso sistema di mezze finestre e buffe separazioni, tutte atte a far sì che mai, nemmeno per un istante, la popolazione femminile potesse vedere, e tantomeno venire a contatto, con la popolazione maschile.
Questa separazione compiutissima è quella che ci ha dato maggiori difficoltà, ma nel contempo soddisfazioni, visto che l'accomodamento per le signore è sempre rivolto verso mezzodì, di qua, vedete, mentre altri appartamenti rivolti a Levante risultano comunque estremamente confortevoli. E poi sale per raduni. Qui vedete le tranquille che lavorano con ago e filo, e laggiù l'infermeria per le malate di malattie mediche, con 15 posti letto.
E di donne? Ve ne sono come di quell'uomo visto in precedenza, che necessitano della camiciola?
Laggiù, vedete, due piccole sale servono per le inferme che fossero, alle altre, molestamente querule o per succidezza o per istinti depravati, indegne di restare tra le pulite e le costumate. Ma anche queste sale, credetemi, sono quasi sempre vuote.
Il dottor Zani ci ricordò ancora alcune cose di cui era orgoglioso. Ad esempio, l'abolizione dei pagliericci, per evitare ogni rischio di incendio come di recente avvenne in un manicomio d'America. E ancora, di come venisse garantita una concia aereazione degli ambienti o l'oneroso acquisto di un grandioso parafulmine da apporre sulla torre dell'orologio. Ma proprio in quel momento, come in precedenza, tra gli infermi maschi, quando distribuivo confetti, venne assalito da un gran numero di infermi, tutte a chiedere qualcosa.
Signor, prendetemi la cura con voi.
Signore, dovete credermi, era una bella donna una volta.
Signore, se siete il signore degli eserciti, consacrate signore, questo pane.
Io sono qui, ma non sono matta. Aspettate che vi racconto.
Mi ritrassi tristemente, mentre il dottor Zani cercava di calmare le acque. E proprio mentre meditavo sulla crudeltà con cui l'infame destino si accanisce su alcuni, il mio amico volle attirare la mia attenzione.
Vedete, caro amico, quella giovinetta? Ah, ben triste è la sua storia. Già epilettica e definita di modesto ingegno, ebbe una sera, recatasi in una bottega, la sventura di incontrare un gruppo di mascalzoni che dapprima la derisero e poi, più volte, abusarono di lei. Ora le sue difficoltà sono legate all'estraniarsi totale dal mondo. Quando durante la mia prima visita il dottor Zane mi mostrò tale sciagurata, quasi piangevo per la brutalità che la vita sa mostrare.
Fortunatamente la visita riprese, senza intoppi e senza tristezze. Il dottor Zani mostrò con orgoglio le sale in costruzione per l'idroterapia, i 25 pozzi che costituivano l'approvvigionamento idrico del manicomio, i siti destinati alle signore per l'arte del tessere e anche il luogo dove il valente e industrioso Calzoni avrebbe provveduto a sistemare la macchina a vapore che doveva risolvere tutti i problemi dei lavaggi biancheria, la cui cura sarebbe stata ancora una volta tutta in mano alle pazienti, e ancora un lungo numero di spazi e servizi, tutti di pregio.
La vostra visita sta terminando, signori. Concedetemi di mostrarvi la nostra chiesuola, anch'essa riadattata alle esigenze di invisibilità tra i sessi. Di lì poi saliremo alle stanze dell'economato e infine troveremo le stanze per il medico direttore.
Il quale, caro Adalberto, sia ben noto per meritato onore, è l'illustre cavaliere professore Francesco Roncati, nome caro alla scienza e all'umanità. Infatti, egli compie il suo ben gravoso ufficio non come si vuole per i più per lucro, ma per giusta filantropia.
Erano dunque già più di 2 ore che si andava camminando. Accomiatandomi, ringraziai l'amico per la preziosa opportunità che aveva voluto offrirmi. E mi separai calorosamente anche dal dottor Zani, che non mi vergognai, ricavandone soddisfazione, di chiamare amico e di mostrargli tutta l'ammirazione per il pregiato lavoro che andava svolgendo in quella sede.
Vedete, amico, non credo sia stato invano che io abbia trascorso il più bel tempo della mia giovinezza, quasi 10 anni cioè, nella casa di dolore dei malati di mente. E lo feci, oltre che per passione del mio lavoro, anche per amore del mio diletto maestro, direttore di questo ospizio. Preferì, a suo tempo, rimanere in questa sede piuttosto che, per lucro e a maggior titolo professionale, andare a dirigere il manicomio di Ancona. Bene, caro signore, ai vostri servigi rimango e spero vogliate quanto prima ripetere l'esperienza di oggi. Le porte del manicomio sono sempre aperte ai cittadini desiderosi di sapere cosa succede qui dentro.
Corsi di filato tra i miei colleghi assisi in ufficio pubblico, scusandomi del ritardo per l'aver compiuto, direi, un dovere. Quello di aver visitato uno dei più sontuosi, dei più caritatevoli ospizi patrii, di cui feci l'elogio e di cui mi era stato fatto sperare fosse presto compiuto nella sua interezza. Ed ora, siccome venni notando sul mio taccuino nel mentre che vedeva e udiva, sono orgoglioso di informare su tutto ciò voi, gentile pubblico, al fine di farvi riconoscere che la pazzia è una malattia dolorosa e difficile, ma non imbattibile.
Il dottor Ignazio Zani, nel novembre del 1870, lasciò Roncati e il manicomio provinciale di Bologna per assumere l'incarico di direttore del manicomio di Reggio Emilia. Così si legge in una nota dell'amministrazione provinciale. Zani Ignazio, già vice direttore del manicomio di Bologna. Rinuncia totale dalla sua carica essendo stato nominato direttore del manicomio di San Lazzaro Reggio Emilia. La deputazione provinciale, per i meriti conseguiti, gli conferirà il titolo di vice direttore onorario del manicomio provinciale di Bologna.
Avete ascoltato Le morte al Dio di Puvretto, ovvero Francesco Roncati e il repertorio dei matti della città di Bologna. Documentario radiofonico in 6 parti di Roberto Benatti e Franco Foschi. Personaggi e interpreti. Adalberto, voce narrante. Cesare Imposimato. Nicolò, l'amico. Stefano Morettini. Il dottor Zani, Gianfranco Miglietta. Primo matto, Flasco. Secondo matto, Roberto Della Casa. Voci di Matte. Barbara Baldini, Rossana Garavini. seconda voce narrante, Paolo Bondioli. Il riassunto è letto da Manuela Cuscini. Attrezzature elettroniche, elaborazione dei rumori, Luca Benatti Vecchi. Voce dei titoli, Adele Antonelli. Ringraziamo Luana Bergami, Sandra Cavedoni, Maria Claudia Grillini, Nadia Matteuzzi, Silvia Pedrazzi, Massimo Rossi. Fine della terza puntata.